Life sucks and I never tried suicide. Mine's fucked even more than I realise. Time's up, keep moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I am in the best seat from time and the next breed. If you come and come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom.
E bentornate, bentornati e bentornato sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come ogni martedì alle 18.30 questa è Ricongiunzioni, anche se questa volta non siamo riusciti ad andare in onda per problemi tecnici, ma abbiamo deciso comunque di registrare la puntata che troverete disponibile nei podcast e che i nostri cari compagni trasmetteranno in altri programmi nella settimana a venire. Ma comunque di questo tema di cui vogliamo trattare oggi ne parleremo più che largamente. E ovviamente potete sempre scriverci per domande e saremo più che contenti di prendere ogni spunto di riflessione, perché comunque Ricongiunzioni ci tiene a ricordarvi che il programma lo fate soprattutto voi. Dunque, oggi di cosa parleremo? Oggi abbiamo deciso di impostare la puntata all'insegna del giallo noir. Senza sbirri e senza figure affini, ma parleremo di misteri. In particolare parleremo di un mistero che sta avendo una rilevanza, anche se non ne abbiamo ancora parlato, che è quello della presenza di sostanze PFAS nelle acque della Valsusa. Perché mistero ne parleremo largamente durante la puntata e anche nelle prossime puntate. E oggi qui con me in diretta ci sono una compagna e un compagno della Valsusa, Caterina.
Ciao a tutte e tutti.
E Bruno.
Ciao.
Con cui tratteremo appunto di questo mistero, che mistero perché in realtà riguarda proprio delle indagini che verranno fatte nel corso del tempo e che ci spiegheranno loro, e che si stanno seguendo più da vicino proprio questa questione e di cui ci parleranno. Vi ricordo inoltre che di recente c'è stato appunto un'assemblea popolare su questa questione partecipatissima. Ricordatemi solo quando c'è stata questa assemblea, perché adesso non me lo ricordo più.
Era mercoledì scorso, mercoledì 6 marzo a Chiomonte.
Esatto, quindi vi racconteremo sia di questa assemblea pubblica e sia di tutto il mistero che riguarda appunto la presenza di queste sostanze, di che cosa si tratta, come è emerso questo problema, quali sono i rischi e soprattutto la questione del mistero, cioè come cacchio ci sono arrivate di fatto nelle acque della Valsusa e quello che la mobilitazione popolare sta cercando proprio di scoprire, portando i diversi artefici di questo mistero di fronte a una risposta. Ma prima di addentrarci in questo tema, vi lanciamo un brano, proprio tema sulla questione del mistero, e poi torneremo sempre in diretta.
Thank you.
E questi erano I Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo, con un titolo bellissimo, Niente bacio alla francese. Ma passo la parola alla compagna e al compagno, proprio per parlare del tema di oggi.
E quindi ci addentriamo in questo giallo, nel pieno del mistero. E perché da inizio febbraio i giornali della Val di Susa hanno iniziato a titolare: in Val Susa acqua contaminata da PFAS, 19 comuni coinvolti, l'allarme di Greenpeace. Veloce il messaggio ha iniziato a circolare nelle chat, insieme a tante domande. Com'è possibile che abbiano trovato a 1000 metri una sorgente inquinata? Da dove potrebbe arrivare la contaminazione? Ma c'entra qualcosa il cantiere TAV? Ed è qui che il mistero inizia a prendere forma davanti agli occhi di tutte e di tutti. Una cosa è certa, non è la prima volta che sentiamo parlare di PFAS alle nostre latitudini, tanto che fin da subito iniziamo a contattare chi in questi anni ha dato battaglia ai due giganti dell'industria chimica, Miteni e Solvay. È stato nel 2013 che il CNR, il Centro Nazionale di Ricerca, ha consegnato alla Regione Veneto un dossier denunciando la presenza di PFAS nelle reti idriche. Con estremo colpevole ritardo, solo nel 2017, in seguito alle pressioni da parte di comitati e attivisti, è stata trovata un'intesa tra Regione e il Polo Chimico Miteni, individuato come responsabile della contaminazione, per una messa in sicurezza del sito, con la promessa che quest'ultima si sarebbe fatta carico dei costi di bonifica. A fine 2018, con un escamotage degno dei migliori illusionisti, Miteni ha deliberato istanza di fallimento e ha chiuso la produzione. Escamotage, quello del fallimento, che le ha permesso di non pagare i costi di bonifica di un'area che si trova sopra la seconda falda acquifera più grande d'Europa, le cui acque arrivano fino all'Adriatico. I comitati Zero PFAS e Mamme No PFAS, nati in questi anni in tutto il Veneto, sono riusciti, pezzo dopo pezzo, a smascherare le bugie di Miteni e la connivenza delle istituzioni, e la lotta continua per una piena bonifica dell'area. Con Solvay, invece, ci spostiamo in Piemonte. Lo stabilimento si trova a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria. Il polo chimico fu fondato a inizio 1900 e nei decenni vi si è prodotto di tutto. Dal 2002 l'impianto appartiene alla multinazionale belga Solvay, che produce polimeri fluorati, per la cui realizzazione è necessario l'impiego di PFAS. Dopo la chiusura di Miteni, è l'unico sito attivo in Italia di produzione di PFAS. Che i due stabilimenti nel nord Italia abbiano provocato un inquinamento più esteso dei soli siti di produzione, lo si sapeva da un po'. Ma è solo nel 2023 che, tramite un'inchiesta giornalistica, si sono mappati siti contaminati in tutta Europa, letteralmente unendo i puntini di circa 20 anni di analisi. Ne sono emersi più di 17.000. con le concentrazioni più alte, oltre che in Veneto e Piemonte, trovate in Belgio e Germania.
E non sarà mica un caso che sono esattamente i luoghi dove questa azienda ha di fatto sede, no?
Diciamo che questo potrebbe essere un indizio. A questo punto è doveroso fare un passo indietro. Che cosa sono queste sostanze? Perché dopo il report pubblicato da Greenpeace abbiamo sentito l'urgenza di muoverci, studiare, fare domande?
Su questo possiamo provare a dare una risposta. Allora, quelli che chiamiamo PFAS sono di fatto sostanze alchiliche perfluorate e polifluorate. Allora, sono costituite di fatto da una catena alchilica idrofobica completamente fluorurata di varia lunghezza, accomunate pertanto dal legame covalente carbonio-fluoro, che è un legame estremamente stabile. Questo legame rende le molecole resistenti ai processi di degradazione come la fotolisi, l'idrolisi, la degradazione biotica e la degradazione termica. Sono quindi particolarmente indicate per processi di impermeabilizzazione, protezione e lubrificazione delle superfici.
Wow, 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 wow! Grazie mille, apprezziamo, Ma sai, si dice che sai spiegare veramente una cosa solo se la sai spiegare a tua nonna. Ecco, fai finta di avere due nonne qui insieme a te.
Ma, per fortuna non c'è mia nonna qua, perché sarebbe un po' imbarazzata. Comunque, se dovessi spiegare a lei, le direi semplicemente che sono sostanze che inquinano e sono praticamente eterne. Perché dico questo? Perché dobbiamo un po' capire come sono fatte queste sostanze. Allora, immaginiamo di prendere una molecola organica, ad esempio gli idrocarburi. Gli idrocarburi come il propano, delle bombole a gas, il metano, oppure anche le proteine, le catene di aminoacidi. Allora, come sono fatte? Di fatto abbiamo una catena di atomi di carbonio, una sorta di catena di palline, che sono circondate da una accogliente copertina di atomi di idrogeno o di altri gruppi. Sono molecole presenti in natura, che sono reattive, che vogliono interagire col mondo esterno, quindi prendono parte, diciamo, al gioco del mondo. Kate, tu immagina, allora non sei mia nonna, fortunatamente, allora, immagina di essere, adesso tu sei una ricercatrice chimica, in America, negli anni 30, lavori per una grande azienda, ok? Che poi diremo qual è. Tu guardi questa molecola, prendi una bella molecola organica e dici, così com'è non mi piace, la voglio cambiare. E che fai? Prendi gli atomi di idrogeno, li stacchi e li rimpiazzi di fatto con il fluoro, ok? Quello che hai fatto a livello chimico è sostituire la copertina leggera che aveva la catena di carbonio, e questa copertina è diventata una camicia di forza impenetrabile. In questo modo hai appena inventato questi fantomatici PFAS.
Ecco, forse una cosa da sottolineare è proprio il controllo che gli esseri umani cercano di avere, soprattutto a margine, no, di un sistema capitalistico iperefficiente in cui anche il controllo delle molecole è di fatto relegato a la frase che tu dicevi, Bruno, non mi piace. Perché? Perché qualcosa di incontrollabile, qualcosa che non è efficiente, qualcosa che non è duraturo nel tempo, e quindi andare a modificare, a creare nuove molecole proprio in virtù dell'efficienza industriale.
Sì, e poi possiamo dire che la metafora della copertina versus la camicia di forza rende bene l'idea.
Sì, rispetto a quello che è stato detto, infatti è una storia molto moderna, diciamo, della nostra civiltà, la civiltà della tecnica, e a me ricorda molto la storia della plastica, quindi questo voler inventare delle sostanze miracolose che sembrano risolvere ogni nostro problema, senza però pensare poi alla fine del ciclo di vita in un'ottica più organica, e quello che succede è un disastro, come è quello che sta succedendo di fatto con i PFAS. Di fatto è un problema globale. Perché? Cosa succede? Praticamente il fatto che siano molecole con questi legami molto forti sono molecole che non interagiscono di fatto con quasi niente, okay? Quindi sono eccezionali di fatto per proteggere le superfici dall'attacco di qualunque cosa, come grassi, batteri, corrosioni varie, digestioni appunto batteriche o addirittura al calore. Quindi possiamo dire che sono molecole che non fanno niente in realtà, cioè stanno lì. Però qualcosa fanno, proprio perché non fanno niente. Vabbè, insomma, mi spiegherò meglio. Comunque, di fatto la natura non è attrezzata per spacchettare queste molecole, non sa come fare. Quindi queste molecole vanno in giro, sono anche molto mobili, e si accumulano negli esseri viventi, risalendo le catene alimentari. Di fatto, da quasi un secolo, Le aziende brevettano, inventano le loro molecole, i nuovi PFAS, li usano e li scaricano in ambiente. Qual è il risultato? È che ora ci si ritrova questi PFAS sparsi dappertutto. Specialmente in alcuni posti le concentrazioni sono anche molto più alte della media. E adesso questa notizia è arrivata anche a noi.
E dai.
Per dare un'idea della mobilità di queste sostanze, diciamo una notizia abbastanza impressionante che nel 2013 uno studio di un team di scienziati danesi e canadesi ha trovato tracce di PFAS nel cervello degli orsi polari in Groenlandia.
Sì, durante l'assemblea popolare giustamente chi avevamo invitato ha detto chissà come cacchio gli è venuto in mente a uno di analizzare il sangue degli orsi polari, ben venga chi l'ha fatto. Ma ritorno solo su un punto che è una cosa che abbiamo trattato anche nelle puntate precedenti, che è proprio questa questione metabolica. Cioè la natura, in un senso molto ampio e lato, cioè tutti gli organismi, dai batteri, quindi i microrganismi, fino alle piante, hanno una loro funzionalità, se volessimo vederla da questo punto di vista aberrante, però comunque una funzionalità in primis proprio dal punto di vista metabolico. Quindi l'essere umano è in primis il primo essere vivente che è in grado di creare delle sostanze che a livello metabolico non hanno questa capacità, quindi non si scompongono e non sfruttano quindi le varie catene simbiotiche in qualche modo che esistono naturalmente, e quindi produce il problema della produzione di sostanze nocive, ma poi anche della spazzatura in senso lato, è proprio quello. Cioè tutti gli organismi producono spazzatura, è fondamentale questo, ma ogni spazzatura poi è reintegrata proprio nei processi metabolici, e questa questione dei PFAS è proprio l'alterità massima dell'essere umano all'interno dei processi metabolici delle sostanze biochimiche presenti in natura. Però sono sostanze che poi in natura di fatto ritornano in qualche modo, quindi sì, non fanno niente, ma purtroppo invece come produzioni, perché anche loro in realtà produzioni di scarto le fanno, e noi produciamo scarto, e quindi poi di fatto ritornano proprio come sostanze indivisibili, immetabolizzabili, in spazzarutturitabili, se si può dire questo termine. E quindi questo è un po' il problema intrinseco proprio di queste sostanze.
Sì, infatti appunto come dicevo prima mi ricorda molto la storia della plastica, ma forse in una versione ancora più inquietante.
Sì, diciamo che poi in alcuni casi c'è anche la combo, come nel caso della pellicola trasparente, la pellicola diciamo che si utilizza per la conservazione degli alimenti, che è plastica e all'interno della quale vengono messi additivi PFAS proprio per l'impermeabilità di queste sostanze, quindi diciamo che ci sono anche delle combo interessanti.
Siamo molto contenti di questa cosa, grazie Cato. Vabbè, per aggiungere qualche altra informazione un po' inquietante, visto che ormai stiamo buttando tutto sul tavolo, un report del 2021 della Pesticide Action Network ha mostrato come in media circa tra il 10 e il 20% della frutta e verdura coltivata ed importata in Europa contiene di fatto queste sostanze. In particolare la frutta estiva, addirittura un terzo delle fragole, delle pesche e delle albicocche sono state campionate contenenti almeno un residuo di questi PFAS. E, oltretutto, il quantitativo dei campioni positivi è triplicato nell'ultimo decennio, quindi si tratta davvero, stiamo assistendo veramente a un accumulo di queste sostanze. Se non riutilizzo il termine strano che ho utilizzato prima Isabel sì, però insomma ci siamo capiti. Recentemente, l'anno scorso, un progetto di inchiesta giornalistica, che è il Forever Pollution Project, ha identificato addirittura 23.000 siti in tutta Europa che sono contaminati da questi inquinanti eterni. Chiudo brevemente dicendo che di fatto com'è che queste cose ci possono danneggiare, poi più avanti parleremo un po' meglio anche dei meccanismi, però in generale la principale fonte di esposizione è appunto l'ingestione, tramite l'ingestione di acqua potabile, che non è più poi così potabile, come vedremo, e di cibi contaminati. Poi si può anche essere esposti attraverso contatto con le superfici o suoli contaminati, o addirittura l'inalazione di polveri, ma questo riguarda più che altro purtroppo i soggetti che sono esposti professionalmente, nel senso che ci lavorano, hanno lavorato con queste sostanze.
E prima di ritornare a noi manderei un brano per spezzare un po'
questo mistero.
Ed eccoci dunque tornate alle nostre latitudini, alla Val di Susa, e quindi ci sorgono spontanee alcune domande, no? Com'è possibile che si trovino così alte concentrazioni di alcune sostanze PFAS, in particolare FOA e C6E4, in una vallata di montagna, lontana da poli industriali e ad altitudini così elevate? A questo punto chi ci ascolta, che si sarà appassionato al mistero, avrà formulato delle ipotesi. Ma siccome ci piace creare un po' di suspense, vi teniamo sulle spine andando a vedere che cosa hanno dichiarato in merito SMAT e Regione, rispettivamente ente gestore delle acque e massima autorità di salute pubblica.
Vedo ora di sentire cosa mi dice.
Qualche giorno dopo l'uscita del report di Greenpeace e su invito di alcune amministrazioni di valle, queste le risposte di SMAT, appunto ente gestore dell'acqua nell'area metropolitana di Torino, che poi trovate linkate integralmente nel podcast della puntata. A partire dal 2018, SMAT ha attivato campagne di monitoraggio e i risultati a oggi evidenziano che tutti i campioni già rispettano il valore di 0,1 microgrammi per litro. 0,1? Ma è pochissimo! Vabbè, allora tutto ok, no? Sempre a gridare al lupo in questa valle dei no. Oh, sospiro di sollievo, torniamo a occuparci delle cose veramente importanti.
Sì, facciamo la precisazione che 0,1 microgrammi, scusate la noia, sono 100 nanogrammi, che di fatto è il limite attuale di legge. Però a Gravere, da quello che mi risulta, la concentrazione rilevata è stata di 96 nanogrammi per litro. Quindi mi sembra che ci si avvicini un po' pericolosamente a quel 100 di cui si parlava, o no?
Ma a occhio e croce io direi di sì, ma non sono mai stata particolarmente brava in matematica. Però per SMAT questi sono, insomma, diciamo valori irrilevanti, no?
Diciamo che forse conviene fare un attimino di chiarezza su che cosa fanno questi PFAS, perché siamo state un po' vaghe fino adesso. Questa è la parte del delitto, no? Questa è la parte in cui si riaccendono le luci e c'è una persona riversa per terra con una pozza di sangue.
Facciamo solo uno spoiler, abbiamo una serie di indagati ma non abbiamo ancora di fatto i fautori.
Eh sì, ancora da scoprire. Comunque, allora, proviamo a immaginare, andiamo nel viaggio, in questo fantastico viaggio di un PFAS nel corpo. Cosa fa? Allora, questi PFAS sono molecole, appunto, come ho detto prima, che sono quasi imitano le molecole organiche, ma non lo sono. Sono quasi finte molecole organiche che però non fanno quello che dovrebbero fare. Sono molto simili come struttura agli acidi grassi. Quindi cosa succede? Che le proteine di trasporto nel nostro corpo di fatto li scambiano per acidi grassi, li prendono e li portano in giro. Si accumulano in questo modo nel plasma, nel fegato e nei reni. Poi vengono smaltiti in qualche modo, però molto, ma molto lentamente. Facciamo un esempio, vuol dire che se tu, diciamo per alcuni, non per tutti i PFAS, ma per alcuni, come il PFOS o il PFOA, se tu ingerisci per esempio adesso 100 nanogrammi di sostanza, ok? Siamo nel 2023, quando è stata fatta l'analisi nell'acqua di Gravere, tu ti bevi un bel litro d'acqua, ok? Questi 90 fischia nanogrammi. Tra 5 anni nel tuo corpo ce ne sono ancora 50, quindi ancora la metà, dopo 5 anni sono ancora là. Tra 10 anni ne avrai ancora 25. Quindi state nella sostanza che sta là.
Un accollo.
È un accollo. È proprio un accollo. Quindi tu dirai, vabbè, chi se ne frega, tanto alla fine sono lì, non interagiscono con niente, sono così, stanno per i fatti loro. E da un lato è vero, il problema qual è? È che siccome vengono scambiate dal corpo per altre sostanze simili, di fatto quello che fanno è interferire con l'equilibrio ormonale, che era quello che accennava prima Isabel. Sono di fatto degli interferenti endocrini e alcuni sono anche cancerogeni. Quindi bastano di fatto delle quantità infime per avere degli effetti sul corpo. Questi effetti poi si vedono nel tempo, mi viene da pensare poi appunto alle vicende dell'Eternit, quindi si tratta anche di una questione un po' delicata, perché non è che tu ti bevi un litro di acqua con i PFAS e poi dopo il giorno dopo svieni o vai all'ospedale, ma si accumulano queste sostanze nel corso del tempo, possono generare tumori e un sacco di altri problemi che poi possiamo anche spiegare.
Sì, magari accenno giusto a questa cosa, dato che abbiamo fatto un'intera puntata sulla questione degli xenoestrogeni e di fatto stiamo parlando proprio di questi, cioè quando parliamo di interferenti endocrini stiamo proprio parlando di sostanze che a livello, come diceva giustamente Bruno, a livello endocrinologico simulano nel corpo, quindi il corpo non riconosce di fatto come ormoni, ma li riconosce come portatori dello stesso messaggio degli ormoni. E anche la cancerogenità, al di là del fatto che poi tu citavi giustamente l'esempio dell'Eternit, ma in una visione più legata all'apnei, che è anche quello un approccio biomedico che abbiamo visto in altre puntate di Ricongiunzioni, proprio l'interferenza endocrina di fatto poi porta a sviluppare anche la cancerogenità. Ora c'è una questione rilevante rispetto alla questione degli interferenti endocrini, cioè ci vedrete delle presentazioni che parlano dei PFAS, dove appunto l'urgenza sanitaria sta più nell'interferenza e in altri casi l'urgenza sta più nella cancerogenità. La verità sta in entrambi i punti, ovvero ci sono dei messaggeri che interferiscono con i processi biochimici metabolici all'interno del corpo, perché simulano proprio le diverse molecole che noi abbiamo nel corpo pur non essendolo, e quindi da un lato vanno ad alterare il sistema endocrino tanto quanto vanno ad alterare poi anche su lungo termine la risposta immunitaria rispetto a considerare delle molecole esterne che mandano dei messaggi per cui il sistema immunitario è chiamato a rispondere e per cui può richiamare appunto quel livello di cancerogenità. E altra questione fondamentale, ma che andremo poi a sviluppare più nel lungo termine nell'arco delle prossime puntate, è la questione della rappresentatività degli studi all'interno della pericolosità in termini di rischio sulla salute, nel senso che adesso si considera la popolazione maschile più soggetta a queste sostanze. È anche vero che la soggettività maschile è di fatto sempre quella più inclusa all'interno degli studi, proprio perché il corpo sano è da sempre considerato negli studi clinici quello maschile, perché è più maggiormente controllabile, proprio perché il suo sistema endocrino e soprattutto i suoi livelli di fertilità sono meno impattati dagli studi clinici. Ma di recente in realtà si è visto che, e ne avevamo parlato anche per quanto riguarda i xenoestrogeni, di cui i PFAS sono di fatto molecole che agiscono a livello di xenoestrogenità, in realtà colpiscono di fatto qualsiasi tipo di popolazione. Infatti un problema principale sta in problemi legati alla crescita nella popolazione adolescenziale piuttosto che popolazioni femminili, ma soprattutto anche soggetti animali, perché i soggetti animali noi non li consideriamo mai, ma sono coloro che vivono di fatto in acque inquinate, mi riferisco per esempio ai pesci, che vivono vere e proprie mutazioni legate proprio agli effetti di queste molecole sul loro sistema endocrino, che è in qualche modo simile a quello degli esseri umani.
Ma io sono lusingato, ma non sento veramente che il mio corpo maschile sia molto sano. Grazie scienza medica, ma... Comunque, vabbè, insomma, si parlava di limiti, questi 100 nanogrammi per litro. Cosa succede? Di fatto, appunto, queste sostanze di cui parliamo sono prodotte da quasi un secolo, però sono regolamentate di fatto solo da 20 anni, eppure male. Nel corso degli ultimi 20 anni i limiti nei vari paesi del mondo, se si va a vedere, sono stati abbassati di un'enormità, cioè all'inizio si parlava di migliaia di nanogrammi per litro d'acqua e adesso si parla in molti paesi addirittura di abbassare fino al limite di legge, fino alla minima quantità mediamente rilevabile nei laboratori, si parla di 4 microgrammi per litro, che è davvero una quantità veramente infima.
Sì, 4 tra l'altro perché è il minimo irrilevabile, diciamo, a livello laboratoriale, quindi esatto. Potenzialmente lo zero. Diciamo.
Sì, è uno zero fittizio, cioè giusto per dare la possibilità di misurarlo, ma si sta dicendo fondamentalmente, si sta trovando nelle ricerche che questa cosa, questo tipo di sostanze non ci deve essere nell'acqua. Danimarca, Finlandia, Svezia, Olanda, Stati Uniti al momento hanno avanzato le proposte di ridurre appunto al minimo questi 4 microgrammi per litro. C'è una citazione interessante che ho recuperato di tale Linda Birnbaum, che è l'ex dirigente della US National Toxicology Program. Rispondeva a una domanda appunto in seguito a una lunga contrattazione per raggiungere questo limite, l'affermazione di questo limite. Lei diceva, insomma, questi 4 nanogrammi per litro è dove volevamo arrivare? Assolutamente no. Infatti l'ente per la protezione ambientale proporrebbe limiti di molto inferiori, ci siamo dovuti arrangiare su questo, ma è comunque molto meglio dei 70 nanogrammi di prima. Citazione. Insomma, siamo messi bene. Di fatto cosa succede? Che in Italia, oltretutto, c'è a sede l'EFSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, a Parma, ha identificato una dose massima di ingestione settimanale pari a 4,4 nanogrammi per chilo di peso corporeo per 4 molecole specifiche, tra cui il PFOA, che è stato ritrovato in molti comuni della Val di Susa. Per fare un esempio, abbastanza anche questo inquietante, un bambino di 10 anni che a Chiomonte abbia bevuto un litro di acqua nel marzo del 2023 presumibilmente ricevuto il doppio della dose settimanale con un solo litro d'acqua. Quindi stiamo parlando di un problema serio, un problema grave. E, come al solito, la legge italiana è indietrissima, addirittura rispetto alle altre. Il limite attuale è appunto questi 100 nanogrammi per litro, che entrerà in vigore ufficialmente solo nel 2026. Quindi siamo non solo indietro sui numeri, ma pure sui tempi. Chiudo, poi passo di nuovo la parola a Kate, con un'altra bella dichiarazione sfiziosa che ho recuperato, che stavolta è di Confindustria. Sapevo che avreste apprezzato, sapevo. Questa l'ho tenuta alla fine. Diceva, è necessario sottolineare l'evidente impossibilità allo stato attuale di monitorare in maniera adeguata la totalità delle oltre 4.700 sostanze che potrebbero essere considerate per e polifluoroalchiliche. Cioè, ci stanno dicendo che fondamentalmente ce n'è così tante che boh, non si sa, di molte non si sa niente, anche se perché sono coperte dai brevetti. Questo ha detto Confindustria.
Sì, ma diciamo che poi la dichiarazione di Confindustria si trova abbastanza in linea con le risposte di chi gestisce l'acqua, delle amministrazioni, della regione, nel senso, noi più o meno qualcosa sappiamo, ma non abbiamo assolutamente la situazione sotto controllo. Sì, poi ricordiamoci che appunto stiamo parlando di limiti di legge che si stanno introducendo in Europa, e a partire da paesi del nord Europa che, per inciso, non è che perché sono belli, bravi e buoni hanno messo il limite di legge ai 4 nanogrammi, perché effettivamente in Belgio, Danimarca si trovavano delle concentrazioni più che allarmanti. Stiamo parlando appunto di Europa e di Stati Uniti che stanno introducendo questi limiti, ma chiaramente poi, rientrando nella dinamica globale del mercato e del libero scambio, chiaramente si stanno spostando le produzioni, stanno delocalizzando i poli chimici di produzione di PFAS in Asia o in Sud America. Esemplare è il caso di Miteni, che appunto ha portato, dopo la famosa dichiarazione di fallimento del 2018, sta spostando i propri impianti e i propri macchinari proprio in India. E tra l'altro, secondo me, un qualcosa di assolutamente notevole è stato il lavoro fatto dai comitati No PFAS del Veneto, che hanno deciso a quel punto di andare fisicamente in India e iniziare a fare una campagna di informazione tra la popolazione rispetto a che cosa comportasse l'installazione di questa fabbrica nei loro territori. Quindi vi invito poi ad andare a leggere tra i link che metteremo nel podcast, perché penso che sia veramente una storia interessante.
Sì, a questo punto forse spiegherei un po' meglio ciò che ha dato là tutta questa questione, quindi che è uscito fuori di fatto un report, per chi non lo sapesse, da parte di Greenpeace, che ha di fatto richiesto dei dati già presenti, prelevati da parte di SMAT. Fondamentalmente Greenpeace è andata da SMAT, anche da una regione, insomma da vari enti, e ha cominciato a chiedere: ma ci fate un attimo vedere le analisi delle acque, che vogliamo un po' vedere come sono messe. E oltre ad aver incontrato una serie di problemi scandalosi per ricevere documenti che dovrebbero essere aperti al pubblico,
trasparenti,
diciamo,
come piace dire a loro,
come l'acqua che, che distribuiscono, di fatto cosa è successo? Che è venuto fuori che in moltissimi comuni, non solo della Val di Susa ma anche del Torinese e del Canavese, oltre che dell'Alessandrino, dove ce lo si aspettava perché si conosceva già la questione appunto dello stabilimento della Solvay, il mistero di cui parliamo è proprio il fatto che queste sostanze sono alcune, addirittura un tipo di sostanza che è il C6O4, che è una sostanza prodotta unicamente da Solvay per la produzione del Teflon. Questa sostanza incredibilmente è arrivata a Bardonecchia, che sta a 1000+ metri di altitudine.
Sì, ma anche, diciamo, i dati rilevati a Gravera hanno preso la sorgente di Madonna della Losa, che sta a 1300 metri.
Esatto, quindi insomma, la situazione generale è che nessuna idea della situazione. Se si prova in qualche modo, chi ha provato a chiedere conto ai vari enti, come al solito avviene quello che è un rimpallo di responsabilità: ma noi questi dati non ce li abbiamo e dovete chiederli agli altri, ma noi siamo dentro i limiti di legge, ma noi non possiamo fare niente. Insomma, di fatto la situazione è questa. Addirittura Telt, magari Kate se vuoi ricordare, che addirittura ha emesso un comunicato.
Sì, ma io proprio ripartirei tirando in mezzo la nostra mamma regione Piemonte e per arrivare poi a Telt, perché appunto interrogato anche in sala regionale l'assessore alla sanità Icardi ha affermato che le sostanze PFAS nell'acqua degli acquedotti piemontesi risultano a livelli fortemente inferiori ai limiti previsti dalla legge.
Siamo a posto.
Pertanto aggiunge l'acqua analizzata rispetta i parametri di potabilità e non si ipotizzano rischi immediati per la salute. Difficilmente saranno introdotti obblighi di controllo aggiuntivi sulle acque. Allora, Ma continuiamo. Come ci ha fatto notare Greenpeace, che contro la regione ha recentemente fatto un esposto in procura, la regione ha affermato, appunto, sollecitata per a fornire i dati in suo possesso proprio in ambito dell'inchiesta di Greenpeace, ha affermato di non essere in possesso delle informazioni, letteralmente. Risposta però che non può corrispondere al vero, visto che sia ASL che ARPA sono enti regionali e da anni svolgono analisi sulle acque potabili.
Comunque la regione Piemonte si dimostra sempre dalla parte nostra.
Ingegnosi.
Quanto ti amiamo, regione Piemonte.
La regione Piemonte. Diciamo che nel nostro giallo sicuramente possiamo ipotizzare che abbia un ruolo abbastanza determinante in questo crimine. Ma quindi
direi che quella persona inquietante che sta all'angolo della stanza, che non parla, che non dice niente, dice che non ha informazioni, ma
che versa soldi su soldi su soldi su soldi ai comuni della Valsusa,
quantomeno sospettabile, diciamo.
Sospetto.
Se giocassimo a Cluedo, sicuramente.
ci piace. Quindi, appunto, per tornare un po' a noi, ma possiamo permetterci di aspettare che i livelli raggiungano i limiti di legge per pretendere un intervento? E quale tipo di intervento ci possiamo immaginare? I comitati e le associazioni del Veneto e di Alessandria, così come chi in questi anni si è occupato di fare ricerca sui PFAS, ci dicono che la cosa prioritaria ora è che venga individuata la fonte inquinante, ovvero da dove arriva la contaminazione. Con il loro aiuto e con un lavoro di inchiesta dal basso, che appunto in questa puntata abbiamo provato a un po' a delinearvi, stiamo provando a formulare alcune ipotesi, che vanno dallo smaltimento illegale di rifiuti all'utilizzo di cementi con additivi PFAS per la costruzione delle grandi opere in valle, dall'autostrada alle Olimpiadi del 2006, fino al cantiere TAV. Quindi spoiler, no, il mistero non l'abbiamo ancora risolto. I dubbi sul cantiere della Maddalena, però, sono emersi fin da subito. Il 13 febbraio è uscito su Luna Nuova un articolo in cui veniva ipotizzato un collegamento diretto tra i lavori TAV e la contaminazione delle acque di Chiomonte e Gravere. Il 5 marzo, quasi un mese dopo, Telt ha inviato una nota in risposta al sindaco di Gravere, la famosa nota di cui ci parlava...
Anche questa non vedo l'ora di sentirla spiegata da te, Kate.
Che curiosamente non ha pubblicato nei propri canali ufficiali. Un fatto, anche questo, insomma, degno di sospetto. Dopo una generica spiegazione di cosa siano i PFAS, sicuramente non degna delle nostre nonne, ci ha detto che, e cito testualmente, le lavorazioni previste per lo scavo del tunnel di base in Italia faranno probabilmente uso di additivi durante la fase di sottoattraversamento del Cenischia. In fase di progettazione esecutiva, si valuterà se si rende necessario l'impiego di additivi contenenti PFAS e in quali quantità. Ma è chiaro fin da ora che, come sempre, saranno messe in campo le misure e i controlli necessari per ridurre gli impatti e i rischi per l'ambiente e le persone.
Con le nostre limitate strumentazioni da Lavalsusa ci tengo a ringraziare il nostro DJ che, nonostante volesse stare sulle sue, in realtà ci sta dando una grossa mano in questa puntata.
Grazie Giorgio, come faremmo senza di te?
Bene, quindi Telt non esclude l'utilizzo di additivi contenenti PFAS in fase di progettazione, anzi... Ma chissà se poi nella valutazione di impatto sulla salute della grande opera inutile questo dato verrà aggiunto o se verrà ignorato, così come è stato fatto per l'amianto, lo smarino, le polveri sottili delle centinaia di camion che passano in valle proprio per i lavori TAV.
E posso già dire di no, perché è già stato pubblicato il protocollo della ricerca l'anno scorso, che è stato presentato ai vari comuni, che è basato chiaramente su un'analisi della letteratura, perché è stato dato in mano alle università, che chiaramente con letteratura, e questo è un termine che sentirete sempre riguardo ai rischi, vuol dire tutta l'evidence based, ovvero l'evidenza pubblicata a livello scientifico, e quindi non dati oggettivi, empirici, che ci sta pure, ma nella letteratura su cui fa parte il protocollo non c'è chiaramente questo tipo di dato, perché si fa perno su quelli che sono lavori simili di infrastrutture ad alta velocità in altri paesi, tipo il Giappone per esempio, in cui non c'è stato bisogno di erodere grandi catene montuose, e soprattutto questa questione di PFAS non era stata presa in considerazione.
Sì, ricorderei anche quello che ci ha detto la grande Confindustria sul fatto che comunque ci sono così tante sostanze di cui si sa di fatto poco, per cui insomma, bisogna ricordare che quando si vuole capire l'effetto di una sostanza è necessario fare degli studi lunghi e complessi che sono lenti e non tengono assolutamente il passo con le mille molecole create in continuazione. Di fatto cosa fanno le aziende? In alcuni casi, per esempio, il PFOA è stato bandito di fatto dalla produzione da qualche anno a questa parte, e quello che fanno le aziende è semplicemente creare un'altra molecola più corta che non è il PFOA ma è molto simile, gli danno un altro nome e se qualcuno li chiede loro ti dicono no ma non c'è evidenza scientifica che questa molecola faccia male. E certo che non c'è, grazie al cazzo, insomma l'hai appena fatta, ci vanno 10 anni di studi per capire, insomma.
E in più la questione dei brevetti, nel senso che un conto è pubblicazioni scientifiche a largo spettro su singole molecole, un conto è su molecole brevettate, che sono chiaramente le ricerche legate a chi di fatto detiene quel brevetto. Il brevetto, ricordiamo, non mi ricordo sulle sostanze biochimiche, ma a livello scientifico si detiene per un minimo di 10 anni fino a un massimo di 50 anni. Nel caso dei PFAS mi sembra che il brevetto sia di circa 30 anni, e detto ciò non c'è l'evidenza scientifica, tanto che c'è stato detto durante l'assemblea pubblica che la cancerogenità è un dato presente nell'evidence base solo da pochi anni.
Solo per poche sostanze, di fatto.
E aggiungerei solo grazie alle lotte che in questi anni hanno fatto le persone che si sono opposte a queste industrie di morte. E vabbè, a noi non resta che dire che sicuramente aggiungeremo questo a un altro dei motivi, come se ce ne servissero altri, per opporci a questa grande opera inutile. Però appunto Delta nella sua nota ci parla di appunto il fatto che in futuro magari potrebbero usare questi additivi. Nulla ci dice rispetto al fatto, all'ipotesi, di che possa essere il cantiere TAV della Maddalena proprio la nostra colpevole, proprio la nostra fonte inquinante. Telt in questa nota diciamo non fornisce una smentita poi supportata dai dati.
Sì, poi diciamo che nelle varie assemblee che sono state fatte chiaramente sono venute fuori tante ipotesi, si cerca di fare delle ipotesi, ma ovviamente i dati disponibili sono pochi, anche perché SMAT non li sgancia. È impossibile fare, al momento non c'è uno storico di contaminazione, se non c'è uno storico di contaminazione non c'è la base neanche di partenza per capire di cosa stiamo parlando, c'è solo questo campanello d'allarme inquietante su cui sappiamo dire poco. Un'altra delle ipotesi che poteva essere, che può essere presa in considerazione, è quello dello scarico di sostanze di scarto, per esempio dalla misterioso il fatto che ci sia una sostanza della Solvay nell'Alessandrino, che appunto...
Ma stiamo per caso parlando di traffico di rifiuti?
Sì, non volevo dirlo esattamente, però mi vergognavo, però grazie che l'hai detto tu.
Ulteriore elemento che si aggiunge al nostro mistero.
E niente, quindi io leggerei un altro passaggio così interessante della nota TELT, che in conclusione dice bla 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 bla. Per memoria, dal 2019, per le acque superficiali e sotterranee, in Italia sono definiti standard di qualità ambientale di alcuni PFAS, superati i quali i corpi idrici ricevono un giudizio inferiore di qualità e la pianificazione di bacino idrografico definisce interventi correttivi. La pianificazione di bacino idrografico definisce interventi correttivi. Abbiamo letto bene. Questo vuol dire, in pratica, se poi la contaminazione sarà superiore ai limiti di legge, quindi verrà dichiarato un giudizio inferiore di qualità dell'acqua, starà all'ente gestore SMAT trovare altre fonti di approvvigionamento. La fanno facile, no? Che siano autobotti, altre sorgenti, poco importa. La fanno talmente facile che sembrano dimenticarsi che la crisi climatica nei prossimi anni ci priverà di grandi riserve d'acqua e che proprio il cantiere TAV, con lo scavo del tunnel di base, provocherà l'abbassamento di una gigantesca falda acquifera interna alla montagna. Per non parlare delle centinaia di litri al secondo di acqua potabile che vengono sprecate nei cantieri della Maddalena e di San Lidero, in quest'ultimo caso prelevati direttamente dall'acquedotto. O del fatto che gli impianti di raffreddamento dell'acqua che devono pompare fuori dalla montagna in fase di scavo sono assolutamente insufficienti, considerando che la temperatura dell'acqua in uscita si aggira sui 30 gradi e la temperatura media dei fiumi d'inverno è di circa 3 gradi. Eh sì, perché quell'acqua la ributteranno direttamente in dora, spacciando questa operazione come operazione antispreco, circolare, green. Senza contare quanto la differenza di temperatura può modificare l'ecosistema fluviale, tanto per fare un esempio. Insomma, per chi vive in Val di Susa, la questione dell'approvvigionamento idrico sta emergendo con forza ed appare chiaro come la contaminazione di PFAS vada ad aggravare questo quadro.
Sì, infatti per me quello che viene fuori è veramente un quadro in cui forse la risorsa fondamentale, una delle risorse fondamentali che abbiamo, che è l'acqua, è di fatto sotto attacco da molteplici fronti, quindi non solo la scarsità di cui si parlava e si parla da un po' di tempo a questa parte anche in valle, con il prosciugamento delle sorgenti, anche legato ai passati e futuri lavori del cantiere, quindi non solo appunto c'è una scarsità d'acqua legata anche al cambiamento climatico e a tutta una serie di fattori globali. Adesso addirittura ci sia pure l'avvelenamento, quindi magari riesci pure ad avere l'acqua però ti ci trovi i PFAS e ti ci trovi anche dover sentire le risposte che dicono sì sì, siamo sotto questi 100 nanogrammi, siamo tranquille, tanto... Quindi insomma, è chiaro che la questione dell'acqua è una delle questioni centrali che va affrontata e su cui bisogna basare la mobilitazione, e in cui spero che vedremo nei prossimi periodi i risultati, insomma.
Ecco, io vi ringrazio tantissimissimissimo di questa partecipazione, anche perché è sempre bello fare questo programma a più voci. Come avete sentito, noi che viviamo qua sentiamo questa questione come estremamente rilevante e urgente. Ci tengo anche a dire che c'è, dato che siamo la Valle dei No, chiaramente una mobilitazione già attiva, e entro fine mese ci sarà un'assemblea in Bassa Valle che vi gireremo sul canale Telegram di Ricongiunzioni e sui diversi canali di Radio Blackout, chiaramente, e vi invitiamo a restare aggiornati e aggiornate. E tutto quello che è stato detto verrà poi, dato che oggi il mistero non l'abbiamo minimamente svelato, ma anzi abbiamo una serie di fautori che saremo ben più contenti nei prossimi mesi di chiamare a rispondere. E niente, quindi io vi ringrazio ulteriormente, è stata una puntata meravigliosa condotta dalla Valle con non pochi problemi tecnici.
È l'assassino della società moderna.
È il capitalismo, come sempre, e comunque chissà che Delta non abbia un po' una zampina a riguardo, ma questo lo scopriremo nelle prossime puntate. Vi terremo chiaramente aggiornati, non solo noi ma anche altri programmi di Radio Blackout stanno seguendo la questione. E niente, vi allegheremo a questo podcast tutti i vari link dei vari riferimenti citati durante la puntata, e ci vediamo il prossimo martedì sempre alle 18:30 su Ricongiunzioni. Grazie mille Caterina e grazie mille Bruno.
Grazie a te.
Grazie a te, ciao.
Life sucks and I never tried suicide. Mind's fucked even more than I realize. Time's up, keep moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I am in the best seat from time and the next breed. If you come and come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to. Don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe, they will never.